Grandly Buffalo con America Snoring mi sembrava il modo perfetto per iniziare la puntata odierna di Giocare col Fuoco, sempre con Fabrizio Coppola, sempre con Radio Popolare, America Snoring, dal loro disco di debutto favoloso. E sono successe un sacco di cose, è passata solo una settimana dall'ultima puntata. Ma nel mondo sono successe un sacco di cose, si sono ventilate diverse possibilità, alcune delle quali sono sfumate. Ma insomma è un periodo in cui davvero sembra che non si riesca a star dietro alla cronaca, no? E sono successe diverse cose, le minacce di Trump che voleva prendersi la Groenlandia e a un certo punto aveva detto anche che se la sarebbe presa con la forza per questioni di sicurezza nazionale. E se la Danimarca e la Groenlandia stessa non avessero accettato di entrare a far parte dell'impero americano, avrebbe fatto quello che fa di solito, cioè ha minacciato dazi, doganali, tariffs, come le chiamano loro. Un bel bailamme che a quanto pare si è concluso a Davos, dove sono successe diverse cose notevoli. La prima, devo dire, il discorso del primo ministro canadese Carney è un discorso di grande lucidità, in cui praticamente ha preso atto della fine di quella che era stata chiamata fino a pochi mesi fa la Pax Americana, cioè il ruolo di garante della pace internazionale da parte degli Stati Uniti. E Carney si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, ha detto che il Canada ha fatto parte di questo sistema, ha rispettato queste leggi internazionali, pur sapendo che spesso in maniera evidente o meno evidente gli stessi Stati Uniti hanno, come dire, attuato comportamenti che erano contrari a ciò che i patti e le leggi che si diceva di voler rispettare affermavano, no? Fa chiaramente riferimento agli interventi in America Latina degli anni 80, fa riferimento alla guerra in Iraq, fa riferimento a tante cose. E quindi ha dato un po' una sveglia, diciamo, ai leader mondiali, dicendo che quella che stiamo affrontando non è una fase di transizione, è una rupture, una rottura, è una vera e propria rottura dell'ordine precedente, e ha annunciato che il Canada è pronto, e lo sta già dimostrando, che è pronto a fare nuovi accordi con nuove potenze. Il Canada, appunto, da poco ha stabilito una partnership strategica commerciale con la Cina, immaginatevi voi. Va bene, poi a quanto pare a Davos Trump ha ritirato un po' le sue minacce, chissà, forse perché per una volta i maggiori capi di Stato europei, la Danimarca e la Groenlandia, si sono mostrati piuttosto uniti nel rifiutare questo smembramento. La Groenlandia è parte del territorio danese, e quella americana sarebbe stata una chiarissima operazione coloniale e imperiale, forse è proprio il caso di usare questo termine, no? L'impero americano. Quindi, diciamo, un po' tutti si sono opposti a questa visione, a questa idea, un po' tutti tranne, indovinate chi? Lo sapete già, no? La nostra premier, che è sempre impegnata in questo gioco di equilibrismo che ci porterà a sbattere, è evidente, o ci porterà a sbattere o ci lascerà soli, reietti della comunità internazionale. Il governo è diviso da due anime: da un lato la Meloni, che vuole continuare a presentarsi come quella che può parlare con Trump, quella che può moderare le sue bizze, e dall'altro deve anche tener conto del suo principale alleato di governo, la Lega, che continua ad avere atteggiamenti anti-europeisti. Sono fenomenali, devo dire proprio fenomenali, le dichiarazioni di Salvini, che si dimostra per quello che è: un uomo di nessuna profondità, di nessuno spessore intellettuale, morale, niente. Un uomo cavo. Insomma, quando un giornalista gli ha chiesto cosa ne pensasse della minaccia di aumentare del 200% i dazi sui vini francesi, minaccia ovviamente da parte di Trump, e Salvini ha risposto, come ripeto, l'essere scarsamente dotato di intelletto qual è, ha detto: beh, che problema c'è finché non le mette sui vini italiani, no? Salvini sembra, avete presente quella barzelletta del carabiniere che precipita dal decimo piano di un palazzo e a ogni piano dice: fin qui tutto bene, fin qui tutto bene, fin qui tutto bene. Non se la prendano i carabinieri all'ascolto, ovviamente. Quindi, ecco, il governo di Meloni è diviso tra queste due anime, no? Quindi deve dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Un po' deve stare dietro a Trump, un po' deve stare dietro a Salvini. Ma a Davos sono successe anche altre cose molto interessanti. Trump ha lanciato il suo Board of Peace, il Consiglio della Pace. Ora, il Consiglio della Pace trampiano è ciò che un tempo su cuore si parlava di turbocapitalisti, ecco, è ciò che i turbocapitalisti internazionali non riuscivano neanche a sognare, cioè sarebbe un consiglio, il Board of Peace, tra l'altro con pienamente orwelliano l'uso delle parole, no? Il Board of Peace, dove le parole sono sempre il contrario di ciò che rappresentano. Sarebbe un consiglio fatto dai capi di Stato mondiali, tra l'altro, guarda caso, se scorrete l'elenco dei capi di Stati che hanno accettato di farne parte, beh, ovviamente c'è Netanyahu, ovviamente c'è Putin, insomma, non dei dichiarati pacifisti, diciamo così. Insomma, questo Consiglio della Pace dovrebbe occuparsi di dirimere tutte le questioni internazionali. Di fatto l'idea sarebbe quella di sostituire l'ONU, no? Rimpiazzare l'ONU, che a Trump sta profondamente sulle scatole, dato che è un organismo internazionale che si basa sulla legge internazionale. Trump, durante la presentazione del suo Board of Peace, è riuscito addirittura a ringraziare se stesso per aver accettato di presiedere questo consiglio. Quindi, non lo so, siamo davvero dalle parti, ma non è neanche narcisismo questo, siamo proprio dalle parti di una psicopatologia veramente molto profonda e a questo punto incurabile, direi. E c'era il dubbio se l'Italia dovesse o meno partecipare a questo Board of Peace. Allora, secondo le carte, secondo le polverose carte che governano la nostra Repubblica, sto parlando della Costituzione ovviamente, no? Che è sempre vissuta come un grande fastidio dai partiti della destra di questo paese. Secondo la Costituzione non potremmo partecipare. Alla fine Meloni però a quanto pare ha deciso di firmare, a meno che non ci siano dei cambiamenti all'ultimo momento. Vi segnalo una facezia che è venuta fuori sempre a Davos, che però è una facezia che io ho trovato molto divertente, veramente è tutto troppo surreale. Sto parlando di questo. Ovviamente a Davos ha parlato anche Elon Musk, perché non vogliamo mica perderci le perle di saggezza di un personaggio del genere, quindi anche lui ha avuto il suo spazio per parlare. E quando gli è stata fatta una domanda sul Board of Peace, Musk è stato, dobbiamo dare atto che questa volta è stato divertente, ha giocato sul, ha sottolineato il gioco di parole, ha detto Board of Peace, sembra più un Board of Peace nel senso che peace con questa pronuncia in americano vuol dire, in American English o anche in inglese vuol dire sia pace, ma peace vuol dire anche pezzo, ok? Per cui lui ha detto sì sì, un board of peace, cioè un consiglio dei pezzi, e ha detto un pezzo di Venezuela, un pezzo di Groenlandia, prendendo per i fondelli apertamente Trump e tutta questa sua idea. Insomma, noi possiamo cercare di ridere sopra questa situazione, ma mi sembra che le cose si siano messe davvero per il peggio, si sono messe al peggio. Mi sembra che perlomeno ci sia stato da parte di alcuni dei principali leader europei, l'Inghilterra, la Germania, la Francia, uno scatto di nervi, ecco, perlomeno forse hanno capito che non si può più dar retta a, non si può più star dietro alle bizze di quest'uomo, no? Che è totalmente concentrato su se stesso e che utilizza ogni argomento, ogni gesto politico come la ricerca di un risarcimento. Risarcimento è la parola giusta, no? Perché proprio è chiaro che lui ha questa psiche che lui si sente sempre sminuito, non si sente mai abbastanza apprezzato, si sente che non è mai abbastanza di ciò che gli spetterebbe, di ciò che meriterebbe, no? E quindi sono persone con le quali è difficilissimo avere a che fare. Figuriamoci se poi una persona del genere custodisce i codici nucleari dell'esercito più potente del mondo. Ridiamoci su e ascoltiamoci un po' di Aydin, che magari ci alleggerisce un po' la mente prima di andare avanti con la puntata di oggi. Bene, questi sono i quartetti d'archi di Aydin nell'interpretazione del Kodály Quartet, una registrazione del 1988. Allora, adesso volevo condividere con voi alcune mie considerazioni che ho spedito nella mia ultima newsletter, che si intitola Pensate un po', giocare col fuoco. La trovate su Substack, che è questa piattaforma di newsletter. Alcune mie considerazioni sul mio ruolo di divulgatore della cultura americana, e considerazioni che ho in mente da un po' ormai, da circa 5-6 mesi, e che ho riassunto brevemente in un testo che adesso vorrei leggervi, così per condividere con voi, anche con voi, queste mie considerazioni. si intitola O America. Molto disagio da queste parti. Sono decenni che studio e approfondisco la cultura, libri, dischi, film e la storia americana. Quindi mi è sempre stato molto evidente che quel paese è attraversato da due pulsioni contrarie che intendono in maniera drammaticamente opposta gli esiti che l'esperimento sociale americano dovrebbe avere. Due correnti che di volta in volta hanno gestito il potere in maniera esplicita oppure occulta. Il suprematismo bianco non nasce certo oggi e non è mai stato sconfitto definitivamente. Gli interventi imperialisti degli Stati Uniti in America Latina non si contano e non iniziano certo con il rapimento di Maduro e di sua moglie, quindi nessuno stupore, nemmeno in quel caso. Quello che oggi è cambiato è che nessuno si preoccupa più di fornire una visione digeribile di un intervento armato che ha come unica motivazione l'accrescimento della propria ricchezza. Gli Stati Uniti, per bocca di un presidente psicotico, ignorante come mai nessun altro, e perennemente in balia della sua psiche fragile da moccioso messo in disparte, dichiarano apertamente di voler ristabilire la propria influenza sul mondo occidentale e di volerlo fare manu militari, in alternativa imponendo dei dazi doganali. Non c'è solo il presidente, però. Accanto a lui, il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio appaiono determinati a riaffermare il ruolo di potenza dell'impero americano, in barba a qualsiasi trattato, a qualsiasi legge internazionale, a qualsiasi considerazione che vada al di là del mero interesse americano. E anche qui, ovviamente, ci sarebbe da discutere. È davvero nell'interesse americano invadere la Groenlandia e mandare in soffitta la NATO? Un piccolo esempio, non così piccolo, Mark Carney, il premier canadese, qualche giorno fa ha annunciato la firma di un accordo commerciale strategico tra il Canada e la Cina, un fatto del tutto impensabile fino a qualche settimana fa. Il mondo di Trump non è fatto di soli uomini, e questo mi sembra un dato molto interessante. Tra le più attive, letteralmente ogni giorno prego Visnu o chi per lui che arrivi presto o che arrivi tout court, il giorno in cui verranno messi a processo, Kristi Noem e Caroline Leavitt. La prima è la segretaria dell'Homeland Security, la sicurezza interna. La seconda è la portavoce della Casa Bianca. Se esiste il male, inteso come volontà di annientare singoli o gruppi di individui, Vance, Rubio, Noem e Leavitt, e purtroppo moltissimi altri, la lista è lunga, lo rappresentano molto bene. E se vogliamo pensare che Trump sia chiaramente uno psicopatico, questi invece non lo sono affatto. Mi auguro che la storia faccia il suo dovere. Tornando al mio disagio, sebbene la musica, la letteratura e la cultura americane che diffondo e ho diffuso in anni di attività culturali siano sempre state chiaramente schierate dalla parte di una società libera e pienamente democratica per tutte e per tutti, i fatti recenti mi hanno fatto spesso dubitare del senso del mio lavoro. Così, per esempio, quest'anno, per la prima volta, ho deciso di abbandonare gli autori americani nei miei percorsi letterari e proporre soltanto romanzi e autori europei. Allo stesso tempo, però, quando racconto Furore o canto Woody Guthrie o Bruce Springsteen, mi sento pienamente immerso in un mondo che mi appartiene, un mondo che forse esiste ed è esistito solamente nella volontà delle persone che si sono espresse e si esprimono per renderlo reale. Un mondo che in definitiva non posso smettere di indagare, di raccontare e di cantare, facendo la mia piccola parte per cercare di portarlo finalmente in vita. Bene, allora dopo queste mie considerazioni sul mio lavoro di divulgatore della cultura americana in qualche modo, adesso invece vorrei leggervi un articolo che è apparso sul Manifesto del 20 gennaio e che si intitola «Sulle macerie di Gaza nasce il club privato di Trump», firma di Chiara Cruciati, che è la vice direttrice del Manifesto. A Davos 19 paesi firmano la pena di morte del diritto internazionale, è il Board of Peace. I palestinesi sono la prima cavia, non l'ultima. Un progetto commerciale sopra un genocidio, nessun riferimento alle vittime. Parigi e Londra si sfilano. Qualsiasi persona di buon senso avrà bisogno di un paio di giorni per digerire lo show di Davos e stabilire quale immagine sia stata la più calzante dell'atmosfera apocalittica che si respira ultimamente. Se quella di Donald Trump, che ringrazia se stesso per essersi nominato presidente del Board of Peace, o la commozione di Steve Witkoff quando si inchina di fronte ai successi senza frontiere del suo presidente. Se Jared Kushner, che saliva all'idea della montagna di miliardi che frutterà la trasformazione di Gaza da comunità viva ad asettico residence, o le facce dei 19 capi di Stato e diplomatici in fila per firmare la pena di morte del diritto internazionale, una schiera di autocrati che a Trump piacciono tanto, mi piacciono tutti, tra virgolette, perché a piacergli sono i regimi, soprattutto se scodinzolanti. Ma forse, investendo un paio di giorni per la digestione, quello che resterà del lancio del Board of Peace ieri mattina a Davos è lo storico messaggio che ha inviato: un progetto coloniale e commerciale totalmente illegittimo è sorto sull'annichilimento di un popolo che si fa organizzazione internazionale. È il laboratorio per il futuro, un'economia politica del genocidio di cui i palestinesi sono la prima cavia, ma non saranno l'ultima. Lo ha detto Donald Trump, aperte virgolette. Gaza ha un'ottima posizione, nel profondo sono un immobiliarista, la posizione è tutto. Per una, ancora virgolette, ricostruzione bellissima, che frutterà un esorbitante bottino, ma anche per ordinare il futuro di una regione di cui gli Stati Uniti non intendono fare a meno. La posizione offusca tutto, nasconde Israele, ma è citato se non da Witkoff, ma solo per ringraziare Netanyahu, e soprattutto nasconde i crimini commessi. È come se fosse passato un uragano, un caso della vita, una sfortunata coincidenza. Se non c'è crimine, non c'è colpevole e non c'è punizione. È talmente assente che Netanyahu, ricercato dalla Corte Penale, entrerà a far parte del Board of Peace, nell'ultima offesa al popolo che ha massacrato e mai chiamato per nome. Il primo a dire la parola proibita palestinesi è Ali Shatt, l'ex ministro dell'autorità di Ramallah, alla guida del governo tecnico palestinese. Lui a Davos non c'è, manda un videomessaggio imbarazzante in cui prospetta un futuro di benessere grazie alla leadership trumpiana, un benessere che non prevede la soluzione politica, ovvero la fine dell'occupazione israeliana. Dopotutto, come dice Kushner, la pace è altra cosa, è profitto, è logica di mercato, sono investimenti già sulla linea di partenza. Tra un paio di settimane a Washington la prima conferenza delle compagnie interessate. Non è giustizia né democrazia. Basta vedere chi ci mette la firma. L'argentino Javier Milei e l'ungherese Viktor Orbán sono i volti più riconoscibili, ma non gli unici. Ci sono tra gli altri Bahrain, Bielorussia, Egitto, Kazakistan, Kosovo, Pakistan, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati. Il più bel consiglio del mondo, lo chiama Trump, con 59 paesi in fila per entrare, ma lo sa che è già un mezzo fallimento. All'amo non hanno abboccato i grandi, gli occidentali, quelli che gli servono davvero. Si è sfilata l'Italia della sua Meloni per incompatibilità del Board of Peace con la Costituzione, il che già dice tutto. Questo articolo è stato scritto prima che Meloni invece affermasse il contrario, che l'Italia entrerà. Firmerà. E si sono sfilate Francia e Gran Bretagna, la prima perché il Board of Peace viola la carta dell'ONU, la seconda perché è disturbata dall'invito alla Russia. Non senza una buona dose di odiosa ipocrisia, e su questo è difficile non dar ragione a Trump, sono i due paesi massimi che a novembre hanno approvato in Consiglio di Sicurezza il piano in 20 punti. Gaza è una scusa, un sacrificabile pezzo di scacchi in una partita globale. Pedina lo è anche l'ONU, derisa e calpestata e poi fatta rientrare dalla finestra. Washington prospetta collaborazione, formula che serve a non spaventare, ma che è smascherata dallo statuto del Board of Peace, di fatto un'organizzazione sovranazionale con un capo solo e pieni poteri coloniali su terra altrui, stipulare contratti, acquisire e disporre di beni immobili e mobili, avviare procedimenti legali, ricevere ed erogare fondi privati e pubblici. La narrazione distorta di una Gaza in macerie per caso, trattata come un mero pezzo di terra e non come una comunità umiliata dove le persone sono uccise e affamate, si conclude con la bugia sul suo presente. Trump millanta condizioni di vita decisamente migliori, stomaci pieni e camion in ingresso come un fiume in piena. La realtà è un'altra. Gli aiuti sono totalmente insufficienti, i rifugi non esistono, ieri un altro bambino è morto per il freddo. I cecchini e i droni uccidono, 4 vittime durante lo show di Davos. Il valico di Rafah è ancora chiuso. Shaat ne ha annunciato la riapertura la prossima settimana, in ingresso e in uscita, ma di conferme da Tel Aviv non ne arrivano. Il governo israeliano ne sta discutendo, è questo il punto di caduta. Niente si muoverà senza il via libera di Israele, perché la potenza occupante e la sua natura non è scalfita da nessuno dei 20 punti. L'occupazione coloniale ne esce rafforzata. A puntellarla è il board, modello di sopraffazione globale, tanto che la Palestina non l'ha invitata nessuno, ha messo il veto a Israele.
All the reasons you have to die.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola, li avrete riconosciuti, spero, in Nirvana con un brano tratto dal loro indimenticabile Unplugged in New York, per questa serie di concerti unplugged acustici organizzati da MTV negli anni 90, e in particolare questo brano che è una cover, Jesus Don't Want Me for a Sunbeam, è una cover dei Vaselines, che erano un gruppo dello stesso periodo che a Cobain piacevano molto. Il titolo Gesù non mi vuole come raggio di sole fa riferimento a questa cosa, a questa pratica tremenda che a quanto pare si faceva nelle scuole americane, chissà se forse la facevano anche qui. Allora, c'era un grande raggio di sole, c'era un grande sole disegnato su un foglio e ogni raggio rappresentava un bambino. I bambini che avevano i raggi più lunghi, quindi erano più lontani dal sole Gesù, erano quelli che non si erano comportati bene. I bambini con il raggio più corto erano quelli più vicini a questo sole Dio, a questo sole Dio Gesù. Da qui il titolo, Gesù non mi vuole come raggio di sole. Fantastico, immaginatevi le fragili psiche di questi bambini sottoposte a questo genere di procedura. Va bene, andiamo avanti con la puntata di oggi. Io ho letto un bell'articolo del Manifesto sul Board of Peace, questo consiglio di pace che cui Donald Trump ha dato vita. Prima ancora vi ho raccontato un po' delle mie difficoltà attuali, riflessioni che scaturiscono dal mio ruolo di, in qualche modo, divulgatore della cultura americana, e quindi avevo buttato giù qualche riflessione che ho diffuso nella mia newsletter, che chi tra di voi è iscritto ha ricevuto nei giorni scorsi, ma volevo leggere anche voi queste e magari avere anche qualche suggerimento. Se volete, mi potete sempre scrivere a info@fabrizio-coppola.net, oppure mi trovate sui social, su Facebook e su Instagram. E adesso andiamo avanti con una cosa molto particolare. Volevo leggervi il saggio introduttivo, uno dei saggi introduttivi del catalogo di Cimorelli Editore, che illustra l'ultima mostra dedicata alle fotografie di Dorothea Lange, che c'è stata qui a Milano al Museo dell'Arcivescovado. Io l'ho visitata l'anno scorso in estate. È una mostra molto bella riporta le fotografie più significative di questa grande artista, che ha mosso i primi passi documentando su incarico del governo le condizioni di vita durante la Grande Depressione. Sono foto molto forti e molto potenti, che hanno anche tragicamente hanno anche una loro attualità. Non so se la mostra sia ancora aperta. Se lo fosse, se non l'avete ancora vista, vi consiglio veramente di andare a vederla. E prima però vi leggo qualcosa da questo saggio, che illustra molto bene le intenzioni e gli esiti di Dorothea Lange come fotografa. Allora, il saggio è a cura di Monica Poggi, il titolo è Alzare lo sguardo, riflessioni sullo stile di Dorothea Lange. Dorothea Lange matura le prime esperienze in campo fotografico a New York all'interno di diversi studi, dove si occupa di fotoritocco e segreteria. In questo periodo segue anche un corso tenuto da Clarence White alla Columbia University. Nel 1917 si trasferisce a San Francisco e lavora per alcuni mesi in un negozio nel quale sviluppa, stampa e incornicia le fotografie degli amatori, mettendo a frutto quel poco di competenze tecniche apprese negli anni precedenti. Nel 1919, finanziata da due amici del Camera Club che ha iniziato a frequentare, apre un proprio studio fotografico, ottenendo in poco tempo molto successo. Nello stesso periodo conosce il primo marito, il pittore Maynard Dixon, dal quale ha due figli, e stringe amicizia con i membri della comunità di intellettuali bohemien della città. Tra loro ci sono Cunningham, Adams, Weston, Willard Van Dyke e Consuelo Kanaga, alcuni dei fondatori del gruppo F64. In queste poche righe di natura biografica si possono già notare due aspetti centrali nella formazione dello sguardo di Lange. Il primo si riferisce all'influenza degli amici della West Coast, che nell'area californiana stanno diffondendo i principi della fotografia modernista. Dal punto di vista pratico, la fotografia modernista è caratterizzata da inquadrature inconsuete, tagli ravvicinati, scatti nitidi e perfettamente a fuoco, a eccezione degli autori attivi nel contesto delle avanguardie, che esprimono un carattere maggiormente sperimentale, includendo nel loro repertorio anche immagini off-camera, montaggi e doppie esposizioni. Pur non entrando mai a far parte del gruppo F64, e nonostante affermi di non essere mai stata influenzata, almeno consapevolmente, da nessun altro artista o fotografo, osservando la produzione di Lange si nota immediatamente come il suo sguardo non sia semplicemente documentario, ma applichi alcuni dei tratti distintivi dell'estetica modernista a intenti di natura sociale. Il secondo aspetto si riferisce invece alla non meno importante esperienza a contatto con la fotografia amatoriale, della quale parla in questi termini. Mi sono interessata alle istantanee e in quel momento mi sono resa conto di una convinzione che non mi ha mai abbandonato. Nelle istantanee si nasconde una grande importanza visiva, ma le persone ritratte non ne sono consapevoli, cioè le istantanee sono delle grandi fotografie. L'estetica spontanea e casuale degli scatti vernacolari, profondamente amata anche dai modernisti, costituisce un elemento liberatorio rispetto ai canoni compositivi tradizionali. Se si considera la rigida impostazione di gran parte della fotografia documentaria, il lavoro di Lange spicca proprio per il dinamismo di molte delle sue composizioni, come la serie in cui ritrae i venditori del Social Justice e della Consumers Bureau Guide a New York nel 1939, dove il movimento delle persone che camminando entrano inavvertitamente nell'inquadratura restituisce la vivacità e la frenesia della città. La carriera di Lange, per come la conosciamo oggi, inizia nel 1933, quando gli effetti della Grande Depressione si fanno evidenti in tutto il paese e lei decide di uscire dal proprio studio per ritrarre disoccupati e indigenti che vagano per le strade di San Francisco. La discrepanza fra ciò su cui sto lavorando in studio e ciò che stava accadendo in strada era più di quanto riuscissi a metabolizzare, avrebbe detto in seguito. Per settimane continuo a fotografare, raccontando la noia delle persone senza lavoro, le manifestazioni e la disperazione che colpisce gran parte della popolazione. I suoi scatti catturano l'attenzione dell'amico Van Dyke, che ne scrive su Camera Craft e organizza un'esposizione nella sua galleria, la 683 Brockhurst di Oakland. È lì che l'economista Paul Schuster Taylor vede le sue fotografie e decide di utilizzarne una per illustrare un suo articolo sul Survey Graphic del settembre del 1934. Il primo incontro tra Lange e Taylor avviene nello stesso anno, in occasione di una spedizione alla segheria Uxa, dove sono presenti anche Van Dyke, Cunningham, Mary Jeanette Edwards, Preston Holder e James Blending Sloan. Il mio interesse era quello di incoraggiare la fotografia di indagine sociale. L'interesse degli altri era quello di trovare persone in queste situazioni da poter fotografare senza il timore che le loro motivazioni venissero fraintese e i loro approcci contrastati, racconta poi Taylor. Dalla spedizione nascerà una mostra. che stabilirà anche il sodalizio affettivo e lavorativo tra Lange e Taylor. Già da questa prima collaborazione emergono alcuni elementi figurativi che ritornano in tutta la carriera di Lange, come ad esempio l'attenzione per la gestualità dei lavoratori ritratti, che spesso si concretizza in riprese ravvicinate su mani e piedi. Diversi critici spiegano queste immagini di Lange alla luce della sua disabilità, causata da una poliomielite contratta all'età di 7 anni, che le ha lasciato danni permanenti al piede e alla gamba destra. Il trauma di questo evento è sicuramente centrale nella sua crescita e nella sua formazione, ma non sfuggono i paralleli con immagini realizzate da autori a lei contemporanei che in maniera analoga si soffermano sugli stessi dettagli. Le mani sono a tutti gli effetti un topos della fotografia modernista. Si pensi alla serie di scatti realizzati da Stieglitz, in cui le mani della moglie, l'artista Georgia O'Keeffe, sono protagoniste della rappresentazione, o alla moltitudine di mani e gesti ritratti da Cunningham nel corso della sua carriera. Confrontando ad esempio lo scatto Martha Graham Dancer, realizzato da Cunningham nel 1931, con Migratory Cotton Picker Eloy Arizona, realizzato da Lange nel 1940, si nota come tagli, prospettive e gestualità assolutamente plausibili nel ritratto della danzatrice siano invece inconsueti per la fotografia documentaria. L'abilità di Lange sta proprio nel trasformarli in uno strumento narrativo estremamente efficace. Le riprese dal basso, che caratterizzano alcune delle sue immagini più note, con il soggetto che si staglia in primo piano di fronte a un'ampia porzione di cielo, ad esempio, danno alla rappresentazione una connotazione epica e senza tempo. Appare particolarmente evidente quando a venire ritratti sono contadini e migranti, i cui volti si arricchiscono di una particolare forza drammatica, oppure quando a essere ripresi con le stesse modalità sono gli oggetti incontrati durante le lunghe spedizioni intraprese con il marito. A tratteggiare l'architettura della grande tragedia umana che stanno raccontando, Lange immortala alti silos di grano vuoti, tende malconce e mulini a vento sgangherati, che svettano desolati al centro dell'immagine. Se nella fotografia modernista queste inquadrature vengono rivolte verso le imponenti costruzioni di acciaio, che caratterizzano i paesaggi metropolitani e il progresso che corre veloce all'alba del secolo nuovo, qui raccontano solo la desolazione di una promessa non mantenuta. Anche i cartelli e gli annunci che costellano le strade percorse dai migranti riportano la contraddizione di questi decenni. In Lange questo aspetto è particolarmente evidente, ma la cartellonistica e la segnaletica appaiono nel lavoro di praticamente tutti i fotografi della FSA e in generale di molti autori attivi in questo periodo. Le motivazioni sono molteplici. Sicuramente lo sfacciato ottimismo della pubblicità stride con la situazione di povertà estrema in cui versa il paese, fornendo innumerevoli occasioni fotografiche a chi sia abbastanza capace da riuscire a comporre nella stessa inquadratura entrambi gli aspetti. In particolare, in questi anni la National Association of Manufacturers, in risposta alle politiche liberali del governo Roosevelt, lancia una campagna nazionale a favore del libero commercio e dei valori conservatori americani, affiggendo circa 45.000 cartelloni pubblicitari. Uno di questi recita «World's highest standard of living, there's no way like the American way», lo standard di vita più alto del mondo. Non c'è uno stile di vita migliore di quello americano, la famosa American Way of Life. Questi cartelloni erano accompagnati di volta in volta da immagini che raffiguravano in differenti contesti un'agiata famiglia bianca. È uno dei cartelloni più immortalati dai fotografi dell'FSA, tra i quali anche da Lange in diverse occasioni. Ma l'immagine più nota è di Margaret Bourke White, che in questi stessi anni documenta gli effetti della Grande Depressione per la rivista Life. Nel suo scatto, lo slogan fa da sfondo a un gruppo di persone nere e indigenti in fila per il pane. A puntellare il paesaggio americano è anche un'altra campagna pubblicitaria, promossa dalla compagnia ferroviaria Southern Pacific, per reclamizzare le nuove tratte con lo slogan «Next time, try the train», «La prossima volta, prova il treno». In questo volume la ritroviamo in due scatti altrettanto iconici, uno dove il cartellone svetta alla destra di una strada percorsa a piedi da due migranti appesantiti da grossi zaini. In un altro fa invece da riparo a un accampamento di fortuna lungo la US 99, dove un gruppo di famiglie si è stabilito in attesa di poter continuare il proprio spostamento. Difficilmente si può leggere l'opera di Lange attraverso la lente dell'ironia, ma queste immagini dimostrano chiaramente la sua volontà, non solo di rispondere al proprio incarico governativo, ma anche di strutturare una critica ai valori stessi su cui si è finora basata la società americana, provocando di fatto la crisi economica in atto, anche attraverso l'uso del paradosso visivo che questi cartelloni pubblicitari fanno scaturire. Ecco, allora questo era questo bel saggio di Monica Poggi, Alzare lo sguardo, riflessioni sullo stile di Dorothea Lange, che è contenuto nel catalogo dedicato alla mostra omonima organizzato da il catalogo è curato da Dario Cimorelli editore a cura di Walter Guadagnini e Monica Poggi. Se non avete visto la mostra, non so se è ancora aperta, ma di sicuro anche online potete trovare questi scatti potentissimi di Dorothea Lange, e come vi dicevo degli scatti potentissimi e anche molto attuali. Sono scatti che ci fanno rendere conto che questo secolo che è passato sembra che non abbia risolto le grandi questioni economiche che andavano risolte, che insomma sono sempre ancora qui con noi e possiamo vederle tutti i giorni anche nella nostra città. Bene, allora prima di salutarci, come ogni domenica, vorrei farvi un rapido riepilogo dei prossimi appuntamenti in cui, se vorrete, potremo incontrarci. Dopodomani, martedì 27 gennaio, c'è un nuovo incontro del laboratorio di poesia che conduco. Ci vediamo alle 19.30 alla Salumeria del Design a Milano, in zona Padova Loreto. Trovate le info per registrarvi sui miei canali social. Venite a discutere di poesia con noi, se avete scritto delle poesie venite a leggerle insieme a noi. Credo che la poesia sia uno dei ripari più sicuri per affrontare un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo. Il 27, allora, la poesia. Il 30 invece sarò a Novara per l'ultimo appuntamento del mio ciclo di incontri. Parlerò di un libro molto bello che ho avuto la fortuna di tradurre qualche anno fa per Minimum Fax. L'autore Francisco Cantù, di cui vi ho parlato spesso, che ho intervistato anche per il Manifesto all'inizio dell'anno scorso. Dispacci dalla frontiera, solo un fiume a separarci. e racconterò questo romanzo aiutandomi con qualche canzone ambientata da quelle parti, cioè sul confine tra Stati Uniti e Messico, e facendomi aiutare anche dalle fotografie di Francesco Anselmi, che ha da poco pubblicato un bellissimo reportage fotografico proprio dai quei luoghi, che si intitola A Borderlands, alle 18 al Castello di Novara presso il Circolo dei Lettori. L'ingresso è gratuito, ma bisogna prenotarsi sul sito. L'ultimo appuntamento che vi lascio invece per il 4 febbraio a Piacenza, sempre alle 18, passeremo una serata raccontando e discutendo di due grandi capolavori americani, Furore di Steinbeck e La strada di McCarthy. Cercheremo di metterli a confronto, di paragonare la struttura di questi due grandi capolavori. E per partecipare dovete scrivere alla libreria, che si chiama Libreria Pagine, e si potrà assistere all'incontro anche online, per cui anche se siete lontani e volete partecipare, c'è modo di farlo. Va bene, a me non resta che lasciarvi con il solito saluto. Ci rivediamo, ci risentiamo domenica prossima per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. E vi lascio nelle mani e nella voce e nella chitarra e nel pianoforte di un Neil Young di qualche tempo fa, con un pezzo bellissimo che si intitola Helpless. E allora buona domenica a tutte e a tutti, e ci risentiamo la settimana prossima. The sky.